Also sprach Zarathustra di Richard Strauss, raccontato da Guido Zaccagnini.
L'invenzione del poema sinfonico, in realtà poesia sonora, Tondichtung, viene fatta risalire a Franz Liszt, le prelude, Tasso, Mazeppa, eccetera. Ma in realtà, sin dal Rinascimento, per esempio con le battaglie, erano state composte opere strumentali a tema, ispirate a eventi, personaggi, testi letterari, per non parlare poi di concerti a programma, come le quattro stagioni di Vivaldi, o di sinfonie a programma, come la pastorale di Beethoven o la fantastica di Berlioz. La cosa curiosa è che dopo Liszt questa forma ebbe uno straordinario successo fuori dalla Germania. Ecco, basti ricordare la Russia, Una notte sul Monte Calvo di Mussorgsky, l'Ouverture 1812 di Tchaikovsky, l'Isola dei Morti di Rachmaninoff, nelle steppie dell'Asia centrale di Baradin, la Francia, l'Apprendista stregone di Dukas, il prelude alla Prémédie d'enfant di Debussy, Aroldo in Italia di Berlioz, in Boemia, La mia patria di Smetana, in Scandinavia, Finlandia di Sibelius, in Italia, la trilogia romana, il trittico botticelliano di Respighi, eccetera, eccetera, eccetera. In Germania, a raccogliere il testimone di Liszt fu sostanzialmente il solo Richard Strauss, il quale scrisse il suo primo poema sinfonico, Aus Italien, dall'Italia, proprio nell'anno della morte di Liszt, il 1886. Seguirono, più o meno a rotta di collo, nel 1888 Don Juan, Don Giovanni, nell'89 Tod und Verklärung, Morte e Trasfigurazione, nel 90 Macbeth, 5 anni dopo, nel 95 Till Eulenspiegel's Lustige Streiche, cioè Tiri Burloni di Till Eulenspiegel, nel 96 Also sprach Zarathustra, Così parlò Zarathustra, nel 97 Don Quixote e nel 98 Ein Heldenleben, Una vita d'eroe. Poi passò del tempo e nel 1903 fu la volta della Sinfonia Domestica e dopo un intervallo di una dozzina d'anni, nel 1915, Eine Alpensinfonie, una sinfonia delle Alpi. Queste ultime due, in realtà, più poemi che sinfonie vere e proprie. Poi più nulla, ovvero musica a bizzeffe, soprattutto opere teatrali, lieder, eccetera, ma nessun altro poema sinfonico. Non c'è dubbio che la carriera compositiva di Strauss si possa dividere in due tronconi, il primo segnato dai poemi sinfonici, il secondo dal teatro. Also sprach Zarathustra. Così parlò Zarathustra, anche se in italiano meglio dal mio punto di vista sarebbe tradurlo con così parlava Zarathustra. È catalogato come opera 30 e si colloca circa la metà delle Tondichtungen straussiane. Iniziato il 4 febbraio 1886, fu terminato il 24 agosto ed eseguito per la prima volta sotto la direzione dell'autore, alla guida del Museum Städtisches Orchester, il 27 novembre di quell'anno al Saalbau di Francoforte. All'età di 32 anni, Strauss era già piuttosto celebre, non solo come direttore d'orchestra, ricopriva, lo ricordo, la carica di Kapellmeister presso la Hofoper di Monaco, ma per il suo opporsi come più autorevole erede della corrente neotedesca di Wagner e Liszt, proprio in virtù del ciclo di poemi sinfonici che lo aveva da subito collocato nell'ambito di quel movimento a fronte del quale si ergeva prima fra tutte la figura di Brahms. Also sprach Zarathustra. In effetti, questo è il primo dei poemi sinfonici di Strauss a estendersi per una lunga durata, a comportare forti connotazioni ideologiche, però al tempo stesso appare una delle partiture più importanti e innovative dell'intero ciclo. Elemento centrale e peculiare di queste caratteristiche è ovviamente il rapporto con il testo letterario al quale l'opera si ispira. Friedrich Nietzsche aveva scritto Also sprach Zarathustra tra il 1883 e l'85, apponendovi come sottotitolo Un libro per tutti e per nessuno, espressione con la quale intendeva riferirsi alla scelta di creare uno scritto filosofico che operasse una riforma chiarificatrice nell'esposizione, sottraendo il contenuto filosofico a un linguaggio tecnicistico, appunto un libro per tutti, e contemporaneamente alla scelta di un tono mistico che rischiava di chiudere ogni varco di accesso alla comprensione di pensieri solitari ed eletti, un libro esoterico, un libro per nessuno. E nel testo il profeta Zarathustra decide di tornare nel mondo dal quale si era ritirato in meditazione e scende, tramonta, tra virgolette, fra gli uomini a svelare la sua parola, in circa 80 discorsi tenuti in tono lirico e visionario sugli argomenti più disparati. Semplificando al massimo, si può dire che il testo affronti tre temi fondamentali: la morte di Dio, l'idea del superuomo, ma meglio sarebbe dire dell'oltreuomo, Übermensch, e l'eterno ritorno all'identico dell'universo. A dimostrare quale impatto ebbe quest'opera sulla cultura tedesca, e per cui anche musicale, basterebbe ricordare che anche Gustav Mahler attinse Also sprach Zarathustra per il testo del Lied inserito nella sua terza sinfonia, terminata peraltro nel medesimo anno del poema sinfonico di Strauss. In origine il compositore pensò a un sottotitolo complesso per la partitura: Ottimismo sinfonico in forma fin de siècle dedicato al XX secolo. In seguito preferì una dicitura più sobria, liberamente da Nietzsche. Appose quindi all'inizio della partitura il primo paragrafo della prefazione del libro a mo' di indicazione programmatica. Il compositore scelse 8 frasi del testo letterario, con ognuna delle quali contrassegnò una diversa sezione della partitura, e precisamente di coloro che abitano in un mondo dietro l'altro, del grande anelito, delle gioie e delle passioni, il canto dei sepolcri, della scienza, il convalescente, il canto della danza, il canto del nottambulo, o se si preferisce del viandante notturno. All'origine di questa selezione ci fu indubbiamente, prima di tutto, una logica musicale. Le frasi scelte, evidentemente, si prestavano meglio di altre a stimolare la fantasia creativa dell'autore. Ma il rapporto fra il testo letterario e la partitura musicale non è certo quello di mera illustrazione descrittiva dei concetti filosofici, e nemmeno va cercata una pedissequa corrispondenza fra le 8 frasi apposte come epigrafi e le seguenti sezioni musicali. Ed è infatti a una logica musicale che occorre rifarsi per comprendere e apprezzare il lavoro di Strauss. Non a caso, la scansione, secondo gli 8 titoli tratti da Nietzsche, non corrisponde affatto all'organizzazione formale della partitura. Questa, infatti, è assai più libera che non nei precedenti poemi sinfonici. Piuttosto che una forma sonata o un rondò, vi troviamo 4 principali episodi, ciascuno dei quali seguito da uno sviluppo, tranne il terzo episodio seguito da 2 differenti sviluppi, il tutto incorniciato da una introduzione e da una coda. Piuttosto ristretto, inoltre, è il numero degli elementi motivici di base, dai quali hanno origine tutti gli episodi e gli sviluppi. E tutto parte dall'introduzione, che è diventata celeberrima per i suoi sgargianti effetti sonori. Essa, comunque, ha significati assai complessi che trascendono l'aspetto edonistico. Viene perciò da sorridere al pensiero di quali utilizzazioni ne siano state fatte. A parte il suo impiego nel film di Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio, che in realtà è stato il trampolino di lancio per la conquista di una celebrità planetaria, voglio almeno ricordare l'arrangiamento Fusion del pianista brasiliano Eumir Deodato del 1973, utilizzata nel film Oltre il giardino 1979, l'ultima prova cinematografica di l'irresistibile Peter Sellers. E ancora un film, La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, in cui l'introduzione del brano accompagna l'ingresso in una stanza detta del telecioccolato. Ancora, Elvis Presley era solito utilizzare un riarrangiamento di quest'opera come brano di apertura dei suoi concerti, mentre i Deep Purple nel 1968, nell'album The Book of Taliesin, usarono l'introduzione per aprire il brano River Deep, Mountain High, cover di Ike e Tina Turner. Ma ancora, Dalida nel 1974, al suo spettacolo all'Olimpiade di Parigi, usò quest'opera come brano di apertura del suo recital. E infine, per un breve periodo, dal 95 al 96, il pezzo fu la sigla della testata giornalistica regionale della RAI. Nel sottotitolo del poema sinfonico viene specificato Frei nach Friedrich Nietzsche, für großes Orchester, ossia liberamente da Friedrich Nietzsche per grande orchestra, a ribadire, oltre alle dimensioni dell'organico, il più ampio fino ad allora utilizzato da Strauss, con 6 corni e 4 trombe, 3 tromboni, 2 bassi tuba, percussioni rinforzate, oltre a 2 arpe, alla novità assoluta dell'organo, che non dell'illustrazione di un'opera letteraria si trattava, bensì di una libera trasposizione musicale ad essa ispirata. Come se Strauss vedesse in Zarathustra non tanto il filosofo quanto l'uomo alla conquista del mondo, conquista che si rivelerà da ultimo illusoria. Risolvendosi così la sua visione in una sorta di rappresentazione pagana e religiosa insieme di quell'umano, troppo umano, oltreumano, che attraversa la costellazione nicciana e che Strauss osserva con una partecipazione non precisamente totale, ma anzi piuttosto venata in alcuni punti di scetticismo. Il saluto aurorale di Zarathustra al sole nascente e nucleato nel programma costituisce l'impulso al memorabile avvio dell'opera. Su un suono grave, quasi primordiale, insieme indistinto e definito, tremolo dei contrabbassi e rullio della gran cassa percossa con bacchette di timpani, pedale tenuto dal controfagotto e dall'organo, 4 trombe intonano 3 volte il plastico, diciamo, motivo della natura, do, sol, do, mantenendo dapprima l'ambiguità sul modo, poi, dopo una brusca oscillazione tra maggiore e minore, mi, mi bemolle, affermando trionfalmente l'accordo maggiore, pieno e potente. E l'effetto, senza perdere nulla della sua barbarica gestualità, cioè la brutale scansione dei timpani sul vuoto armonico, è una specie di compendio del farsi della musica linguaggio e della natura vita, spalancando tutta una serie di riferimenti incrociati, dalla rappresentazione del caos e della luce, per esempio della creazione di Haydn, alla contrapposizione identità dei modi maggiore e minore in Beethoven, per esempio l'attacco del primo movimento della nona sinfonia, e in Schubert. Dal tema della spada, simbolo della nascita del mondo umano nell'oro del Reno wagneriano, e ancor prima della natura che, sorgendo dal nulla, comincia ad esistere, fino alla dissoluzione di quel mondo nei canti e danze della morte maleriani. A proposito di Mahler, così parlò Zarathustra, rappresenta molto bene, anche e forse più degli altri poemi sinfonici straussiani, se si eccettua la successiva Vita d'eroe, l'antitesi storica fra l'arte di Richard Strauss e quella di Gustav Mahler, e quindi i due volti della borghesia tedesca, tedesca in senso lato naturalmente, di fine Ottocento. Conservatore sotto la vernice di una modernità tecnica, l'uno, consapevole fino all'angoscia esistenziale della crisi dei valori tradizionali, l'altro. Non a caso Strauss, con la sua esteriorizzazione oratoria, fu definito il grande attuale, mentre Mahler amava definire se stesso l'inattuale. Con Mahler, Richard Strauss intrattenne qualcosa di simile a un'amicizia, anche se segnato il loro rapporto da alti e bassi. In ogni caso, entrambi sapevano del valore dell'altro. Ad Adiuvandum, a proposito di attualità, il programma ideale per Strauss per un concerto di sue composizioni era così composto. Così parlò Zarathustra: sinfonia domestica e suite di danze da Couperin, cioè un'elaborazione e trascrizione per piccola orchestra di composizioni clavicembalistiche di François Couperin. Strauss appartenevano a famiglia danarosa. I suoi studi furono eccellenti, con maestri di prim'ordine. Ebbe modo di incontrare musicisti importanti, fra cui Brahms, grazie ai buoni uffici di Hans von Bülow, che puntò da subito su di lui. Tramite Bülow conobbe l'autore del Requiem tedesco a Meiningen, dove era di stanza un'orchestra eccellente grazie alla passione del locale sovrano. In quell'occasione Brahms ascoltò un lavoro giovanile di Strauss che così commentò: molto grazioso. Oggi bastano poche battute per riconoscere Strauss, ma ci vollero molti anni per riconoscerne la statura. Fra i primi ad accorgersene fu Paul Dukas, nel 1900, commentando i poemi sinfonici sino ad allora scritti dal compositore bavarese. Che cos'è il poema sinfonico? Si può dire che il soggetto di un poema sinfonico è buono a seconda se faciliti o ostacoli il suo divenire musica. Può capitare che un testo appaia dotato di un senso molto incerto quando si ignorino le intenzioni dell'autore. Dukas fa notare che il testo si fa quindi suddito della musica. Attraverso Liszt, Strauss riceve l'eredità di Wagner e di Berlioz. Di quest'ultimo ha assorbito tutto e più di ogni altra cosa ha imparato dal trattato di strumentazione di cui curò l'edizione tedesca. Tre anni dopo, nel 1903, così scriveva un altro francese, Claude Debussy, che lo aveva visto dirigere: Strauss non ha né un ciuffo folle né gesti da epilettico. È alto e con il portamento schietto e deciso di quei grandi esploratori che passano attraverso le tribù selvagge con il sorriso sulle labbra. Bisogna forse avere un po' di questo portamento per scuotere il pubblico civilizzato? La sua fronte comunque è quella di un musicista, gli occhi e il gesto quelli di un superuomo, come diceva colui che deve essere stato il suo professore di energia, Nietzsche. Da lui egli deve aver appreso anche il bel disdegno degli stupidi sentimentalismi e la volontà che la musica non continuasse, bene o male, ad illuminare sempiternamente le nostre notti, ma, piuttosto, sostituisse il sole. Posso assicurarvi che c'è del sole nella musica di Strauss. Non c'è modo di resistere alla dominazione conquistatrice di quest'uomo. Infine, il penchant di Strauss per l'habitus eroico. Nel catalogo dei suoi poemi sinfonici figurano due eroi negativi, Macbeth e Don Giovanni, ma il Don Juan romanticissimo di Nicolaus Lenau nulla a che fare con quello mozartiano. Poi Don Chisciotte e Tilo in Spiegel, di cui vengono evocate le avventure gioiose e gloriose, eroi a metà tra il serio e il faceto, tra tragedia e commedia, o addirittura burla. Poi l'eroe della musica, dell'arte, lo Helden, in cui Strauss non manca di accennare a se stesso e alle proprie esperienze. E infine Zarathustra, l'autore di un eroismo puramente intellettuale, il maestro di tutte le rivolte. Così parlò Zarathustra segue, in un certo senso, ricapitola le esperienze dei precedenti maggiori poemi sinfonici, quali Don Giovanni, Morte e Trasfigurazione, Tilo in Spiegel, sostenendosi anch'esso su un'impalcatura letteraria, qui addirittura filosofico-letteraria, e particolarmente impegnativa. Zarathustra è una svolta, poiché i procedimenti listiani vengono superati in virtù di strutture più stratificate, che sottintendono forse una visione ideologica dell'autore e una reinterpretazione dell'idea poetica. Strauss non traduce musicalmente, ma assume i motivi base del testo e li trasfigura in musica secondo un'idea totalmente personale. Tant'è che sulla partitura egli annota in determinati punti varie frasi appositamente estrapolate dal testo filosofico per costruire una trama sonora assolutamente individuale, dove prende corpo un percorso a sé, a volte fedele all'assunto nietzschiano, a volte invece prepotentemente opposto. Strauss non si adatta al soggetto filosofico che gli funge da ispirazione, anzi lo sbeffeggia in certi punti, poiché il suo superuomo, ovvero oltreuomo, non viene tradotto musicalmente in un elemento grandioso che possa dare un'idea della volontà di potenza, bensì in un ridicolo, volutamente ridicolo, valzerino, dopo una lunga attesa di contrasti tematici e battaglie contrappuntistiche in cui religione, dogmatismo, scienza e natura si danno appunto battaglia. Mi riferisco all'inizio della parte intitolata Das Tanzlied, il canto della danza. Tale valzerino spunta a ridosso delle fatidiche tre note iniziali del poema. Strauss si dichiarò orgoglioso del suo Zarathustra in una lettera indirizzata alla moglie, nella quale si legge: «Io ne fui orgoglioso, di gran lunga il più importante dei miei lavori, il più perfetto nella forma, il più ricco nel contenuto e il più individuale nel colore».
Il 27 novembre 1896 fu eseguito per la prima volta a Francoforte Also sprach Zarathustra di Richard Strauss. Guido Zaccagnini lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.